Capitolo 9. Della signorina Squeers, della signora Squeers, del signorino Squeers e del signor Squeers. E di varie faccende persone in rapporto tanto con gli Squeers che con Nicola Nickleby. Lasciando la sera l'aula della scuola, il signor Squeers si era recato, come fu già avvertito, accanto al focolare domestico, non nella stanza in cui Nicola aveva cenato la sera dell'arrivo, sebbene in una più piccola, nella parte posteriore dell'edificio, dove la sua signora moglie, il suo simpatico figliuolo e la impareggiabile figliuola erano tutti e tre intenti al pieno godimento della loro scambievole compagnia. Giacché la signora Squeers era occupata al mestiere matronale della rammendatura delle calze e la signorina e il signorino intendevano all'appianamento di qualche loro dissidio giovanile mediante una partita pugilistica che si svolgeva sopra la tavola, partita che all'avvicinarsi del loro onorato genitore si trasformò in un silenzioso scambio di calci sotto la tavola. E in quel luogo, forse è bene informarne il lettore, la signorina Fanny Squeers sfoggiava il suo 23° anno. Se v'è qualche grazia o qualche incanto inseparabile da quel periodo particolare della vita, si può presumere che la signorina Squeers lo possedesse, perché non v'è alcuna ragione per supporre che ella fosse un'eccezione solitaria alla regola generale. Non era alta come la madre, ma bassa come il padre. Della prima ereditava la voce aspra, dell'altro una notevole espressione dell'occhio destro, qualcosa che rassomigliava a non averlo affatto. La signorina Squeers aveva passato pochi giorni con un'amica del vicinato ed era ritornata appunto allora sotto il tetto paterno. A questa circostanza si collega il fatto che ella non aveva ancora udito nulla affatto di Nicola, il quale allora appunto forniva un soggetto di conversazione al signor Squeers. «Bene, cara», disse Squeers avvicinando la sedia, «ora che ne pensi di lui?»
«Penso di che?»
chiese la signora Squeers, la quale, come spesso ella notava, grazie a Dio, la grammatica non la sapeva.
«Del giovane, dell'istitutore nuovo, di chi altri potrei intendere?»
«Ah, di Knuckleboy»,
disse con impazienza la signora Squeers.
«Io lo odio».
«Perché odiarlo, cara?»
chiese Squeers.
«E a te che importa?»
rispose la signora Squeers.
«Io lo odio e basta, no?»
«A lui basta, cara, e oso dire che gli sarebbe anche di troppo se lo sapesse», rispose Squeers in tono pacifico.
«Te lo domando per semplice curiosità, cara».
«Bene, allora se vuoi saperlo»,
soggiunse la signora Squeers,
«te lo dirò. Perché egli è un pavone orgoglioso, superbo, presuntuoso, col naso all'insù».
La signora Squeers soleva, quando era eccitata, servirsi d'un frasario energico e ricorrere inoltre a una molteplicità d'epiteti, la maggior parte allegorici, come l'espressione pavone e l'allusione al naso di Nicola, la quale non doveva essere presa nel senso letterale, ma piuttosto in una latitudine tale da conformarsi alla fantasia degli uditori. E gli epiteti neppure si connettevano fra di loro, ma soltanto all'oggetto al quale venivano attribuiti, come è evidente nel caso presente, perché un pavone col naso all'insù è una novità assoluta in fatto di ornitologia, e tale che non è possibile comunemente incontrare.
«Ehm», disse Squeers come per temperare la fuga di quell'attacco. «Costa poco, cara, quel giovane costa poco».
«Non tanto poco»,
ribatté la signora Squeers.
5 sterline all'anno», disse Squeers.
«Che importa? È caro se non se ne ha bisogno, no?»
rispose la moglie.
«Ma noi ne abbiamo bisogno», sollecitò Squeers.
«Io non veggo che tu abbia bisogno più di lui che dei morti», disse la signora Squeers. «Non me lo dire, tu puoi mettere nei programmi e negli annunci educazione presso il signor Walkford Squeers con abili assistenti? Senza avere assistenti, no? Non lo fanno tutti gli insegnanti qui intorno. Tu mi faresti perdere la pazienza».
«Ti farei perdere la pazienza», disse gravemente Squeers. «Ora ecco che ti devo dire, cara mia. In questa faccenda di tenere un istitutore, io farò a mio modo se non ti dispiace. A un conduttore di schiavi nelle Indie occidentali è concesso avere una persona sotto di lui che curi che gli schiavi non fuggano o tramino una ribellione. E io debbo avere una persona ai miei ordini che faccia lo stesso coi nostri negri, finché il nostro piccolo Walkford non sia in grado d'assumersi lui il carico della scuola».
«Debbo badare io alla scuola, babbo, quando sarò grande?»
disse Walkford Juniore, interrompendo nel suo trasporto di giubilo un terribile calcio destinato alla sorella.
«Sì, figlio mio», rispose il signor Squeers con tono sentimentale.
«Oh, che bellezza! Quante ne vorrò dare agli alunni!» esclamò l'interessante fanciullo, afferrando la bacchetta del padre. «Oh, babbo, come li farò strillare!»
Fu un momento d'orgoglio nella vita del signor Squeers assistere a quello scoppio d'entusiasmo nello spirito del tenero figliuolo, in cui vide come un'ombra della sua futura grandezza. Egli gli mise una moneta di 2 soldi in mano e diede sfogo alla piena dei propri sentimenti, imitato dall'esemplarissima moglie, che scoppiò in una risata di compiacenza. L'infantile appello alla comune simpatia a un tratto infuse allegria alla conversazione e armonia alla famiglia.
«Egli è una brutta scimmia impagliata, ecco che cos'è!» disse la signora Squeers, tornando sul soggetto di Nicola.
«Sia pure!» disse Squeers. «E sta tanto bene impagliato nella nostra scuola quanto in un'altra, no? Specialmente perché non ha piacere di starvi.»
«Bene!» osservò la signora Squeers. «Meno male! Spero che questo serva a fargli abbassare la cresta, e non mancherà da me se non l'abbassa.»
Ora, un istitutore orgoglioso in una scuola del Yorkshire era un fatto così strano ed incredibile? Un istitutore era già una bella novità, ma un istitutore orgoglioso, un essere che la più sbrigliata fantasia non avrebbe mai saputo immaginare. Era una cosa tanto strana e incredibile che la signorina Squeers, la quale di rado si impacciava di questioni scolastiche, chiese con molta curiosità chi mai fosse quel Knuckleboy che si dava simili arie.
«Nickleby»,
disse Squeers, pronunciando il nome secondo l'eccentrico sistema che prevaleva nel suo spirito,
«tua madre sempre chiama cose e persone con nomi sbagliati.»
«Non importa»,
disse la signora Squeers.
«I miei occhi non sbagliano e questo mi basta. Io l'ho osservato quando tu castigavi il piccolo Boulder. Era diventato nero come la pece e in un istante ha fatto come l'atto di scagliarsi contro. Io l'ho visto, benché lui non se ne sia accorto.»
«Non ci badare, babbo»,
disse la signorina Squeers mentre il capo della famiglia stava per rispondere.
«Lui chi è?»
«Tuo padre si è messo in testa la frottola che egli sia figlio d'un signore decaduto, morto alcuni giorni fa.»
«Figlio d'un signore?»
«Sì, ma io non ci credo. Se mai è figlio d'un signore, credo che sia un figlio soprannaturale. Ecco che dico.»
La signora Squeers voleva dire «naturale», ma come osservava frequentemente, commettendo simili errori, sarebbe stata cosa senza importanza fra 100 anni, assioma filosofico che le serviva per consolare i ragazzi quando soffrivano d'un castigo più crudele dell'ordinario.
«Niente affatto»,
disse Squeers, rispondendo all'osservazione già riferita, «perché molti anni prima che gli nascesse, suo padre aveva sposato la madre, che è ancora viva. A ogni modo non sarebbe affar nostro, perché noi ci guadagniamo ad averlo qui, e se gli piace di insegnare qualche cosa ai ragazzi, oltre che sorvegliarli, io a questo riguardo non ho da fare alcuna obiezione.»
«Ti ripeto che lo odio peggio del veleno»,
disse con veemenza la signora Squeers.
«Se ti è antipatico, cara», rispose Squeers, «non conosco altri che possa mostrargli più antipatia di te, e naturalmente non v'è ragione con lui di prendersi il fastidio o di nasconderglielo.»
«E non è questa la mia intenzione, ti assicuro»,
interruppe la signora Squeers.
«Benissimo», disse Squeers. «E se c'è una punta d'orgoglio in lui, come io credo ci sia, non penso che vi sia un'altra in tutta l'Inghilterra che come te, amor mio, possa al più presto umiliare chiunque si sia.»
La signora Squeers si pavoneggiò largamente al suono di questi complimenti, dicendo di sapere d'aver domato più di una superbia in vita sua. E si deve renderle giustizia e dire che, insieme con quella dell'egregio marito, ne aveva infrante non poche. La signorina Fanny fece accuratamente tesoro di questa e dell'altra conversazione che seguì, finché non se ne andò a letto in camera sua, dove interrogò minutamente la fantesca famelica sull'aspetto generale e la condotta di Nicola. Alle sue domande la ragazza diede tali risposte piene di entusiasmo, con tante osservazioni laudative riguardo ai begli occhi neri del giovane e al suo dolce sorriso e alle sue gambe dritte. Sulle gambe ella mise un'energia particolare, perché quelle storte erano la regola a Dotheboys Hall, che la signorina Squeers non tardò molto ad arrivare alla conclusione che il nuovo istitutore doveva essere una persona molto simpatica, o, come ella disse significativamente col suo frasario,
qualcosa fuori del comune. E così la signorina Squeers risolse di fare la mattina seguente lei stessa un esame personale di Nicola. In conformità di questo proposito, la signorina attese che la madre fosse occupata e il padre assente e si recò per caso nell'aula scolastica a farsi temperare una penna. Ma trovando Nicola solo soletto con gli scolari, si mise ad arrossir molto, mostrando una gran confusione.
«Vi chiedo scusa», balbettò la signorina Squeers. «Credevo che ci fosse mio padre, o ci potesse essere. Poveretta me, che figura!»
«Il signor Squeers è fuori», disse Nicola, per nulla fatto scosso da quell'apparizione, per quanto in attesa.
«Sapete se si tratterrà, signore?»
chiese con timidezza la signorina Squeers. «Ha detto che si sarebbe trattenuto un'ora», rispose Nicola con molta cortesia, naturalmente, ma senza alcun segno d'esser ferito al cuore dal fascino della signorina Squeers.
«Una cosa simile non m'è mai successa!» esclamò la signorina. «Grazie, mi dispiace d'avervi disturbato. Se non avessi creduto di trovare qui mio padre, io non avrei per alcuna ragione. È una cosa seccante, deve parer così strano»,
mormorò la signorina Squeers, arrossendo ancora una volta e guardando dalla penna che teneva in mano a Nicola seduto al tavolino e quindi di bel nuovo alla penna. «Se è questo tutto ciò che desiderate», disse Nicola indicando la penna e sorridendo, suo malgrado, dell'imbarazzo affettato della figliuola dell'insegnante, «forse io posso far le veci di vostro padre». La signorina Squeers guardò la porta come in dubbio sull'opportunità di avvicinarsi un po' più a un perfetto sconosciuto. Poi la scolaresca in giro, come in certa guisa rassicurata dalla presenza di 40 ragazzi, e infine si mosse per mettersi a fianco di Nicola e dargli in mano la penna con un misto attraente di riserva e di condiscendenza. «Devi averla punta dura o morbida?» chiese Nicola sorridendo per evitar di ridere apertamente.
«Che bel sorriso che ha!»
pensava la signorina Squeers.
«Che dite?» «Poveretta me, in questo momento veramente pensavo ad altro», rispose la signorina Squeers. «Ah, se non vi dispiace, per quanto è possibile, morbida».
Così dicendo, la signorina Squeers sospirò, forse per far comprendere a Nicola che ella aveva il cuore tenero e voleva che la penna facesse il paio. Nicola temperò la penna secondo le indicazioni di lei e quando gliela diede, la signorina la fece cadere. E quando egli si chinò a raccoglierla, si chinò anche la signorina Squeers e le due teste si urtarono, facendo strepitosamente ridere i ragazzi. Assolutamente la prima e l'unica volta in tutto il semestre.
«Che sbadato!»
disse Nicola, aprendo la porta per far uscire la signorina.
«Ma che, signore?»
rispose la signorina Squeers.
«La colpa è stata mia, tutto per la mia sciocchezza. Buongiorno!»
«Addio!» disse Nicola. «La prima volta che io dovrò fare qualche cosa per voi, spero di farlo con maggior grazia. Badate che ora guastate la punta».
«Veramente?»
disse la signorina Squeers.
«Son così impacciata che appena so che cosa io... Scusate se v'ho disturbato».
«Ma che disturbo è disturbo?» rispose Nicola chiudendo la porta.
«In vita mia non ho visto mai delle gambe simili»,
disse la signorina Squeers allontanandosi. In realtà la signorina Squeers s'era innamorata di Nicola Nickleby. A giustificare la rapidità con la quale la signorina si era accesa di passione per Nicola è necessario dire che l'amica con cui si era recentemente trattenuta era la figliuola diciottenne d'un mugnaio, sposa promessa del figlio d'un piccolo negoziante di granaglie domiciliato nella città vicina. La signorina Squeers e la figlia del mugnaio, amiche intime quali erano, avevano pattuito insieme 2 anni innanzi, secondo il costume vigente fra le signorine, che quella fra loro due che si fosse prima fidanzata avrebbe immediatamente affidato il mirabile segreto al seno dell'altra, prima di comunicarlo ad altra anima viva, offrendosi senza indugio come damigella d'onore. E in adempimento di questa promessa, la figliuola del mugnaio, non appena era stata formulata la domanda della sua mano, s'era mossa a bella posta alle 11 di sera, mentre il figliuolo del negoziante di granaglie l'aveva domandata in matrimonio nella cucina alle 10:25 in punto dell'orologio olandese, per arrivare a precipizio con quella consolante notizia nella camera da letto della signorina Squeers. Ora la signorina Squeers, trovandosi di 5 anni maggiore dell'amica e oltre la 20ina, cosa che importa molto,
s'era da quel giorno sentita nella più viva ansia di ricambiare la cortesia e di mettere in possesso dell'amica un segreto della stessa natura. Ma sia che trovasse difficile accontentarsi, o più difficile ancora accontentar qualcun altro, il fatto sta che non aveva mai avuto l'occasione di farlo, perché non aveva nessun segreto simile da rivelare. Però, appena svoltosi il surriferito piccolo colloquio con Nicola, la signorina Squeers, messosi il cappellino, s'avviò in gran fretta verso la casa dell'amica, dove, dopo che furono solennemente ricordate certe antiche promesse di segretezza, essa raccontò come qualmente fosse non esattamente fidanzata, ma sul punto di divenir fidanzata al figlio d'un signore, non uno dei soliti negozianti di granaglie, ma il figlio d'un signore d'alto lignaggio, arrivato come insegnante a Dotheboys Hall nelle più misteriose e notevoli circostanze. Indotto in verità, come la signorina Squeers accennò più d'una volta ad aver delle buone ragioni di credere, dalla fama dei suoi molti fascini, per trovarla, farle la corte e conquistarla.
«Non è una cosa straordinaria?»
disse la signorina Squeers con molta energia sull'epiteto.
«Veramente straordinaria?» rispose l'amica. «Ma che t'ha detto?»
«Non mi domandare ciò che m'ha detto, cara», soggiunse la signorina Squeers.
«Se tu avessi veduto i suoi sguardi e i suoi sorrisi, in vita mia non mi son mai commossa tanto».
«Ha guardato a questo modo?» chiese la figlia del mugnaio, imitando quanto più esattamente poté un'occhiata speciale del negoziante di granaglie.
«Proprio così, con un po' più di dolcezza».
«Ah», disse l'amica, «allora sta pur certa che qualche cosa vuol dire».
La signorina Squeers, avendo dei piccoli dubbi sull'argomento, fu non poco lieta d'essere incoraggiata da un'autorità competente e scoprendo, dopo altri conversari e confronti delle circostanze, molti punti di rassomiglianza fra la condotta di Nicola e quella del negoziante di granaglie, divenne così straordinariamente espansiva da confidare all'amica un gran numero di cose che Nicola non aveva detto, tutte così lusinghiere da essere completamente concludenti. Poi si diffuse sulla tremenda infelicità d'avere un padre e una madre rigorosamente contrari alle intenzioni del suo spasimante, e su questo triste particolare ella insisté a lungo. Poiché il padre e la madre dell'amica avevano consentito senz'altro al matrimonio, e quindi tutta la faccenda del corteggiamento era la cosa più comune e piatta che fosse possibile immaginare.
«Come mi piacerebbe vederlo!» esclamò l'amica.
«Lo vedrai, Tilde!» rispose la signorina Squeers. «Sarei l'essere più ingrato di questo mondo se non ti procurassi questo piacere. Credo che mia madre andrà via per un paio di giorni a pigliare dei ragazzi e allora io inviterò te e Giovanni a un tè e lo vedrai».
Era una magnifica idea e le due amiche, dopo che l'ebbero discussa a fondo, si separarono. Avvenne poi che il viaggio della signora Squeers per andare abbastanza lontano a pigliare tre nuovi ragazzi e a sollecitare i parenti di altri due per il saldo d'un conticino venisse fissato quello stesso pomeriggio per due giorni dopo. E due giorni dopo la signora Squeers, portando con sé un piccolo fardello con una bottiglia e un po' di tartine e inoltre un grosso mantello bianco a cappuccio da indossare durante la notte, salì sull'imperiale della diligenza che sostava a Greta Bridge per il cambio dei cavalli. Tutte le volte che si presentavano occasioni simili, la sera il signor Squeers era solito di spingersi fino in città col pretesto di affari urgenti e di fermarsi fino alle 10 e alle 11 nell'osteria da lui prediletta. Quindi, siccome il tè ideato dalla figliuola non lo ostacolava, ma piuttosto gli dava il mezzo di intendersi con lei, egli diede subito la sua piena approvazione e di buon grado comunicò a Nicola che era aspettato nel salotto alle 5 del pomeriggio a prendere il tè. Certo, la signorina Squeers si sentiva, come l'ora s'avvicinava, disperatamente agitata, e certo era vestita che meglio non avrebbe potuto. Con la capigliatura, che aveva più d'una sfumatura rossa ed era tagliata corta, arricciata in cinque file distinte fino al cocuzzolo e destramente accomodata sull'occhio dubbio. Per non dir nulla della cintura azzurra che le ondeggiava di dietro, e del grembiule ricamato, e dei guanti lunghi, e della sciarpa di velo verde portata sopra una spalla e sotto l'altra, e di qualche altro fra i numerosi apparati destinati ad essere altrettante frecce per il cuore di Nicola. Non aveva ancora finito con grandissima sua soddisfazione questi preparativi che l'amica arrivò con un involto di carta grigia, piatto e triangolare, il quale conteneva vari piccoli adornamenti che dovevano essere indossati di sopra in camera e che l'appunto si mise chiacchierando in continuazione.
Dopo che la signorina Squeers ebbe fatto i capelli dell'amica, l'amica fece i capelli della signorina Squeers, arrecando qualche perfezionamento sul conto di alcuni riccioletti giù per il collo. E poi, dopo che entrambe si furono ritoccate con rispettiva perfetta soddisfazione, discesero da basso in gran pompa, calzate dei guanti lunghi, pronte a godere del piacere della compagnia.
«Dov'è Giovanni, Tilde?» disse la signorina Squeers.
«È andato un momento a cambiarsi», rispose l'amica. «Sarà qui il momento che il tè sarà pronto».
«Io me ne sto qui a palpitare», osservò la signorina Squeers.
«Ah, non lo stare a dire a me?» rispose l'amica.
«Io non ci sono avvezza, sai, Tilde»,
disse la signorina Squeers portandosi la mano al lato sinistro della cintura.
«Ti ci avvezzerai subito, cara», soggiunse l'amica.
Mentre si intrattenevano così, la fantesca famelica entrò col vassoio, la teiera e le tazze, e subito dopo qualcuno picchiò all'uscio della stanza.
«Eccolo!»
esclamò la signorina Squeers.
«Ah, Tilde!»
«Zitta!»
disse Tilde.
«Potete entrare!»
«Entrate!»
esclamò fiocamente la signorina Squeers. E Nicola entrò.
«Buonasera!»
disse il giovane, assolutamente ignaro della conquista fatta. «Ma ha avvertito il signor Squeers che...»
«Ah sì, benissimo!»
lo interruppe la signorina Squeers.
«Il babbo non piglia il tè con noi, ma voi non ci baderete, spero!»
L'osservazione fu astutamente formulata. Nicola a questo spalancò gli occhi, ma prese la cosa con molta freddezza, non curandosi di nulla in particolare proprio in quel momento e affrontando con tanta grazia la cerimonia della presentazione della figliuola del mugnaio che la signorina ne rimase assolutamente incantata.
«Aspettiamo soltanto un altro signore»,
disse la signorina Squeers sollevando il coperchio della teiera per esaminare i progressi della bevanda. Siccome per Nicola era indifferente se si aspettasse un altro signore o 20, egli accolse la notizia con perfetta equanimità e, sentendosi triste e non vedendo alcuna ragione speciale di cercar di piacere, si affacciò alla finestra e involontariamente sospirò. Per buona o mala sorte, l'amica della signorina Squeers era di carattere allegro e, udendo Nicola sospirare, si propose di motteggiare gli innamorati sulla loro malinconia.
«Ma se è perché io sono qui presente», disse la signorina, «non ci badate, perché per me è lo stesso. Potete fare proprio come se foste soli».
«Tilde»,
disse la signorina Squeers facendosi rossa fino all'ultima fila di ricci,
«mi vergogno per te».
E a questo punto le due amiche si abbandonarono a un bel numero di risatine represse, guardando di tanto in tanto, oltre l'orlo dei fazzoletti, a Nicola, il quale da uno stato di puro sbalordimento arrivò allo scoppio di una risata irrefrenabile, motivata in parte dalla semplice idea d'essere innamorato della signorina Squeers e in parte dallo strano atteggiamento e dalla condotta delle due ragazze. Questi due motivi di allegria presi insieme gli parvero così perfettamente ridicoli che, nonostante la sua triste condizione, rise finché non si sentì completamente spossato. «Bene», pensò Nicola, «siccome qui si attende per una ragione o l'altra che io mi comporti con amabilità, è inutile che io me ne stia con l'aria d'un'oca. Posso accordarmi all'umore della compagnia». Arrossiamo a dirlo, ma la sua allegria e la sua vivacità, fugando per qualche tempo la nuvola dei tristi pensieri, lo fecero, subito dopo che ebbe presa questa risoluzione, parlare con la signorina Squeers e l'amica con molta galanteria, e poi, avvicinando una sedia alla tavola, egli cominciò a comportarsi a tutto suo agio, come probabilmente nessun istitutore mai in casa del principale, da che gli istitutori furono la prima volta inventati. Le signorine si compiacquero grandemente di questo mutamento nella condotta del signor Nickleby, e allora arrivò lo spasimante che si attendeva, con la chioma inumidita da un recente lavacro, la camicia pulita e un colletto, forse retaggio d'un gigantesco antenato, che formava, insieme con una sottoveste bianca di dimensioni corrispondenti, il suo più vistoso ornamento personale.
«Bene, Giovanni», disse Matilde Price, che, a proposito, era il nome della figlia del mugnaio.
«Beh», disse Giovanni con un sorriso che neppure il colletto riuscì a nascondere.
«Scusate»,
interruppe la signorina Squeers affrettandosi a fare gli onori di casa.
«Il signor Nickleby, il signor Giovanni Browdy».
«Servo, signore», disse Giovanni, che era circa alto 2 metri, con una faccia e un corpo piuttosto al di sopra delle debite proporzioni che al di sotto.
«Ai vostri ordini, signore»,
rispose Nicola facendo delle terribili devastazioni fra le fette di pane imburrato. Il signor Browdy, che non era persona di grandi facoltà oratorie, rise un altro paio di volte e, avendo così adoperato il suo solito segno di ricognizione con ciascuno della compagnia, rise a nulla di particolare e si mise a mangiare.
«La vecchia non c'è, è vero?»
disse il signor Browdy con la bocca piena. La signorina Squeers accennò di no. Il signor Browdy rise con una risata di speciale vastità, come se realmente pensasse che vi fosse qualcosa di molto divertente, e tornò al pane imburrato con aumentato vigore. Sarebbe stato proprio uno spettacolo vedere come, fra lui e Nicola, finirono di spazzare il piatto.
«Non tutte le sere vi impanciate di pane imburrato, credo», disse il signor Browdy dopo aver fissato a lungo Nicola innanzi al piatto vuoto.
Nicola si morse le labbra e si fece rosso, ma finse di non aver udito l'osservazione.
«Perché?» disse il signor Browdy, ridendo rumorosamente. «Non ne mettono troppo nei piatti! Se vi fermate un po' qui, vi ridurrete a pelle e ossa!»
«Voi scherzate, signore?» disse Nicola sprezzante.
«No, non scherzo!» rispose il signor Browdy. «Ma l'altro istitutore ne aveva del magro addosso, ne aveva!»
Il ricordo della magrezza dell'ultimo istitutore parve divertire immensamente il signor Browdy, perché egli rise tanto che trovò necessario applicarsi agli occhi la manica del vestito.
«Io non so se siate in grado di comprenderlo, signor Browdy, ma le vostre osservazioni sono offensive»,
disse Nicola fremente di collera.
«Ma se è così, abbiate la bontà di...»
«Se dici un'altra parola, Giovanni!»
strillò la signorina Price, chiudendo la bocca del suo ammiratore nell'atto che stava per parlare.
«Soltanto mezza parola, io non ti perdonerò mai e non ti dirò più una parola.»
«Beh, cara mia, non mi importa un fico secco»,
disse il negoziante di granaglie, dando un bacio cordiale alla signorina Matilde.
«Continuiamo, continuiamo.»
Ora fu la volta della signorina Squeers di intercedere con Nicola, ed essa lo fece con molti segni di apprensione e di sgomento. L'effetto della duplice intercessione fu che lui e Giovanni Browdy si strinsero le mani sopra la tavola con molta gravità e con un cerimoniale di carattere così solenne che la signorina Squeers ne fu profondamente commossa e si mise a piangere.
«Che c'è, Fanny?» disse la signorina Price.
«Nulla, Tilda»,
rispose la signorina Squeers singhiozzando.
«Non c'è stato mai pericolo», disse la signorina Price. «Né vero, signor Nickleby?»
«Neppur per ombra», rispose Nicola. «È una sciocchezza.»
«Benissimo», bisbigliò la signorina Price. «Ditele qualche parola gentile ed ella si rimetterà. Su, io e Giovanni dobbiamo andare un momento in cucina. Ritorniamo subito.»
«Ma niente affatto», soggiunse Nicola, assolutamente sgomento a quella proposta. «Perché mai dovreste farlo?»
«Bene»,
disse la signorina Price, conducendolo in disparte e parlando con tono leggermente sprezzante.
«Siete proprio uno con cui si può star bene in compagnia.»
«Che intendete dire?» osservò Nicola.
«Io non sono uno che debba tenere compagnia.
A ogni modo qui, io non comprendo nulla.»
«No, neppure io»,
soggiunse la signorina Price. «Ma gli uomini sono sempre volubili, come sono stati e saranno sempre. Questo lo comprendo con molta facilità.»
«Volubile!» esclamò Nicola.
«Che cosa credete? Non intendete dire che voi pensate...» «Oh no, io non penso proprio a nulla», ribatté duramente la signorina Price.
«Guardatela, vestita così bene e con un aspetto così simpatico, quasi bella veramente, arrossisco per voi.»
«Mia cara ragazza, che cosa c'entro io col suo bel vestito e col suo aspetto simpatico?» chiese Nicola.
«Via, non ditemi cara ragazza», disse la signorina Price con un sorriso però, perché ella era leggiadra e anche a suo modo un po' civettuola, e Nicola era simpatico ed ella lo supponeva devoto d'un'altra, tutte ragioni buone per farle pensare con compiacenza d'averlo simpaticamente impressionato. «Se no Fanny direbbe che è colpa mia. Su, mettiamoci a giocare una partita a carte.» Pronunciando queste ultime parole ad alta voce, ella si staccò vivamente da lui e andò a raggiungere il grosso indigeno del Yorkshire. Tutto ciò apparve assolutamente inintelligibile a Nicola, che nel suo spirito in quel momento non aveva altra impressione che questa: che la signorina Squeers era una ragazza d'aspetto comune e la sua amica signorina Price una ragazza graziosa. Ma non ebbe tempo d'approfondire questa riflessione, poiché in quell'istante medesimo, spazzato che fu il focolare e smoccolata che fu la candela, si sedettero a giocare a 7:30.
«Siamo in 4, Tilde»,
disse la signorina Squeers guardando Nicola intenzionalmente.
Così sarebbe meglio fare in società, due contro due. Voi che ne dite, signor Nickleby? Chiese la signorina Price.
Col massimo piacere, rispose Nicola. E così dicendo, ignaro della sua atroce offesa, raccolse in un sol mucchio quei pezzetti di un programma di Dotheboys Hall che dovevano rappresentare i gettoni propri e quelli assegnati alla signorina Price.
«Signor Browdy», disse la signorina Squeers con grande nervosità, «faremo società contro di essi?»
L'indigeno del Yorkshire accennò di sì, in apparenza assolutamente sconvolto dall'insolenza del nuovo istitutore, e la signorina Squeers darteggiò uno sguardo di fuoco all'amica con una risatina convulsa. La mano toccò a Nicola e il banco prosperò.
«Noi intendiamo di guadagnar tutto», egli disse.
«Tilde si è guadagnato qualcosa che non s'aspettava, credo. Non è vero, cara?» disse la signorina Squeers con malizia.
20 gettoni soltanto, cara», rispose la signorina Price affettando di intender letteralmente l'allusione.
«Come sei corta stasera?»
sogghignò la signorina Squeers.
«No, veramente», rispose la signorina Price. «Sono più desta che mai. Pensavo che tu ti sentissi un po' a disagio».
«Io?»
esclamò la signorina Squeers mordendosi le labbra e fremente di gelosia.
«Oh, no!»
«Meno male», osservò la signorina Price. «I tuoi ricci si disfanno, cara».
«Non ci badare»,
disse la signorina Squeers con un sorriso affettato.
«Tu faresti meglio a badare al tuo socio».
«Grazie per averglielo ricordato», disse Nicola. «Così dovrebbe fare». L'indigeno del Yorkshire s'appiattò il naso un paio di volte col pugno chiuso, come per tenere la mano pronta nel caso gli si presentasse l'occasione d'esercitarla sui lineamenti di qualcuno. E la signorina Squeers agitò il capo con tanta indignazione che lo sbuffo di vento sollevato dalla moltitudine dei riccioli in moto quasi spense la candela.
«In realtà non ho avuto mai tanta fortuna», esclamò con civetteria la signorina Price dopo un altro paio di mani. «L'avete con voi, signor Nickleby, credo. Mi piacerebbe d'avervi accompagno sempre».
«Piacerebbe anche a me».
«Fortunato al gioco, sfortunato in amore, però», disse la signorina Price.
«No, se il vostro desiderio fosse esaudito», rispose Nicola. «In questo caso sarei anche fortunato in amore».
«Ah, vedere la signorina Squeers agitare la testa e il negoziante di granaglie appiattirsi il naso durante questa conversazione. Si sarebbe volentieri pagato qualche cosa per assistere a quello spettacolo, con la gioia evidente della signorina Price nell'ingelosirli e la felicità di Nicola Nickleby nel tormentarli.
«Ma mi sembra che non parliamo che noi», disse Nicola guardando di nuovo in giro e raccogliendo le carte per una nuova mano.
«Parlate tanto bene», disse la signorina Squeers con una finta risata, «che sarebbe peccato interrompervi, n'è vero, signor Browdy?»
«Sì», disse Nicola, «ma noi parliamo perché voi non parlate».
«Noi parleremmo con voi se diceste qualche cosa», disse la signorina Price.
«Grazie, cara Tilde»,
ribatté con maestà la signorina Squeers.
«Oh, se non volete parlare con noi, potreste parlare fra di voi», disse la signorina Price, motteggiando la diletta amica.
«Giovanni, perché non dici qualche cosa?»
«Dire che?»
domandò l'indigeno del Yorkshire.
«Parla e non te ne star lì così ingrugnato».
«Beh, allora», disse l'indigeno del Yorkshire picchiando forte il pugno sulla tavola, «sapete ciò che dico, che io sia fulminato se rimango qui un altro minuto. Vieni via con me e questo piccolo presuntuoso badi che non s'abbia la testa rotta la prima volta che mi capita sotto mano».
«Santo Dio, che cosa c'è?»
esclamò la signorina Price fingendo la più alta meraviglia.
«Andiamo via, ripeto, andiamo via»,
rispose irato l'indigeno del Yorkshire. E mentre diceva così, la signorina Squeers scoppiò in un fiotto di lagrime originato in parte da una disperata irritazione, in parte dall'imponente desiderio di avventarsi con le sue belle unghie alla faccia di qualcuno. S'era arrivato a questo stato di cose per diverse vie e manovre. La signorina Squeers c'era arrivata con l'aspirare alla degna e felice condizione di una promessa matrimoniale senza buoni motivi per aspirarvi. La signorina Price con l'adottare tre specie di atteggiamenti. Primo, il desiderio di punire l'amica, che affacciava senza un titolo valido il diritto di rivaleggiare in dignità. secondo, la soddisfazione della propria vanità nel pigliarsi i complimenti d'un bel giovanotto, e terzo, la voglia di convincere il negoziante di granaglie del gran pericolo che gli correva nel rimandare la celebrazione delle loro agognate nozze. Mentre Nicola c'era arrivato con una mezz'ora di allegria e spensieratezza e un desiderio molto sincero di distruggere radicalmente l'accusa di sentire un'inclinazione per la signorina Squeers. In guisa che i mezzi impiegati e i risultati ottenuti furono similmente i più naturali del mondo, perché le signorine penseranno sempre al matrimonio e si slanceranno, facendosi largo a forza di gomiti, nella corsa verso l'altare e avvalendosi di tutte le occasioni di sfoggiare nel miglior modo possibile le loro attrattive, giù giù fino alla fine dei secoli, appunto come hanno fatto fin dal bel principio. «Ebbene, ed ecco ora Fanny che piange!» esclamò la signorina Price, di nuovo stupita. «Per qual ragione, poi?»
«Ah, tu non lo sai, signorina! Naturalmente tu non lo sai! Per carità, non ti disturbare a domandarlo!»
disse la signorina Squeers con un mutamento di fisionomia che era una smorfia. «Bene, me lo immagino!» esclamò la signorina Price.
«E che mi importa se tu te lo immagini o no, signorina?»
ribatté la signorina Squeers con un'altra smorfia. «Tu sei d'una cortesia inaudita, signorina!» disse la signorina Price.
«Non verrò a prendere lezioni da te, signorina!» ripicchiò la signorina Squeers. «Però non disturbarti a farti più brutta del naturale, signorina!» soggiunse la signorina Price, «perché non è proprio necessario!»
La signorina Squeers in risposta diventò molto rossa e ringraziò Dio di non aver la sfrontatezza di certa gente. La signorina Price, per contraccolpo, si congratulò di non possedere l'invidia di cert'altra. A questo la signorina Squeers fece qualche generale osservazione sul pericolo di unirsi con delle persone volgari, e in questo la signorina Price si trovò assolutamente concorde, notando che era proprio vero e che da molto tempo lei era della stessa opinione.
«Tilde!» esclamò la signorina Squeers con dignità. «Io ti odio!» «Oh, t'assicuro che fra noi non c'è abbondanza d'amore!» disse la signorina Price legandosi con un gesto secco i nastri del cappellino. «Piangerai a lacrime di sangue quando me ne sarò andata, tu lo sai!»
«Disprezzo le tue parole, pettegola!»
disse la signorina Squeers. «Mi fai un grande elogio dicendomi così!» rispose la figlia del mugnaio con un inchino profondo. «Ti auguro la buonanotte, signorina, e un tranquillo riposo!» Con quest'ultima benedizione la signorina Price uscì alteramente dalla stanza, seguita dal grosso indigeno del Yorkshire, che scambiò con Nicola, andandosene, quello sguardo torvo e particolarmente espressivo col quale gli spadaccini s'avvertono nelle rappresentazioni filodrammatiche che si incontreranno di nuovo. Non se n'erano ancora andati che la signorina Squeers fece avverare la predizione dell'amica perduta, col dar sfogo a un copiosissimo acquazzone di lacrime e col cacciare vari lugubri lamenti e un flutto di incoerenti parole. Nicola stette a guardarla per un po', piuttosto incerto sul da fare, ma ignorando se la signorina si sarebbe calmata abbracciandolo o graffiandolo e considerando che l'una cosa o l'altra gli sarebbe stata tutt'altro che gradita, si allontanò con molta tranquillità, mentre la signorina Squeers gemeva avvolta nel suo fazzoletto da tasca. «Questa è una conseguenza», pensò Nicola dopo essere arrivato a tentoni fino al dormitorio buio, «della mia malaugurata disposizione ad adattarmi subito a qualunque compagnia mi capita di incontrare. Se io me ne fossi rimasto muto e immobile, come avrei dovuto fare, questo non sarebbe accaduto». Si mise ad origliare per alcuni minuti, ma tutto era calmo. «Io ero contento», mormorò, «di trovare qualche refrigerio dopo aver visto questo terribile luogo e sostenuta la presenza del suo vile padrone. Ho messo questa gente alle prese, creandomi due nuovi nemici in un luogo dove Dio sa che non ne ho bisogno. Bene, è un giusto castigo per aver dimenticato, anche per un'ora, ciò che mi circonda». Così dicendo, andò a tentoni in giro fra la folla degli infelici dormienti e si ficcò nel suo povero giaciglio.